Se abbiamo la pazienza di andare anche noi nella sinagoga di Cafarnao e di ascoltare quello che si stanno dicendo Gesù e i giudei, no? Vedrete che, se abbiamo questa pazienza, probabilmente cogliamo qualcosa che ci interessa molto. È un po' quello che penso anch'io per la gente che non va mai in chiesa: se avesse la pazienza qualche volta di venirci e di ascoltare questi discorsi apparentemente lontani, strani, che si stanno facendo, cioè forse potrebbe scoprire che proprio di quello si trattava anche per loro, che proprio quello cercavano, no? Che quella lì è la cosa di cui tutti abbiamo fame, no? Dunque proviamo a ricostruire questo Vangelo. Dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, Giovanni ci porta nella sinagoga di Cafarnao. Queste cose disse Gesù, finirà così questo racconto, insegnando nella sinagoga di Cafarnao. Giovanni è come se avesse prima presentato la scena, il nuovo esodo, la nuova manna, la nuova alleanza. Poi nella sinagoga avviene lo scontro di Gesù con la sinagoga, cioè si chiarisce il senso di questo segno, ma lo si chiarisce in questa polemica. Qui si esprime appunto la frattura tra Gesù e i giudei, tra Gesù e la sinagoga, quindi tutta la novità cristiana anche per alcuni versi, e il conflitto col giudaismo. Difatti il segno, la moltiplicazione dei pani appunto, è stata da parte di Gesù la pretesa di dare compimento alla manna, è stata da parte di Gesù la pretesa di rivelare il senso che prefigurava il dono della manna e quindi tutta l'opera di Mosè e quindi il senso dell'alleanza, il dono della legge, no? E allora si capisce perché i giudei dicono a Gesù: ma chi sei tu? Che pretesa hai? Da dove vieni? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Sta roba qui noi la raccontiamo da secoli, appunto, come la nostra fede. I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: Mosè diede loro da mangiare un pane dal cielo. Gesù dice: prego, non è stato Mosè, non Mosè. Non avete capito, appunto. Ma il Padre mio vi ha dato la manna dal cielo. Pensare che sia stato Mosè, appunto, vuol dire ridurre la manna, l'evento della manna, al miracolo, vuol dire materializzare il segno, appunto. Ricordare quel miracolo con il quale in quel momento Mosè ha sfamato il popolo che aveva fame. Ma poi, se lo prendiamo da questo punto di vista, abbiamo visto come poi ha mangiato quel pane e subito dopo si sono delusi e sono morti. In realtà Mosè stesso, sentito la prima lettura, aveva avvisato che la manna era un cibo a rischio, che la manna era una prova, era un segno. Il dono di quel cibo era una prova per suscitare la fede, per provare la fede, per permettere la fede. Perché per essere accolto come un dono, il popolo doveva mangiarlo con fede. Mentre mangiava quel dono, provava la sua fede. Quello che facciamo noi adesso facendo la comunione, no? Mastichiamo la fede. Cioè, come se la fede mettesse alla prova i denti, la bocca e soprattutto il cuore, no? Il Signore aveva detto: ogni israelita uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metto alla prova per vedere se cammina secondo la mia legge o no. Questo vale per la manna? Ma vale anche per i pantaloni di stamattina, vale anche per l'appartamento, per le piastrelle del bagno, per il pranzo che abbiamo fatto oggi, per la vacanza che andiamo a fare lunedì, per il figlio che ti è nato, per le cose più importanti della vita, per tutti i beni che ogni giorno nutrono la tua vita. Vale questa regola della manna, appunto. E vale soprattutto per il dono più prezioso della vita che li riassume tutti, la libertà, di cui l'Esodo è parabola. Qual è il bene più alto dell'uomo, il frutto della creazione, la libertà appunto. E l'Esodo è il racconto della creazione, della libertà appunto, della creazione di un popolo libero, del dono della libertà, della creazione, punto. Israele è stato liberato dal paese dell'Egitto, dalla casa di schiavitù, e lì per lì tutti i figli di Israele hanno esultato di gioia, perché a tutti è sembrato che il passaggio del mare, la liberazione dagli egiziani, a tutti è apparso questa roba qui subito come un dono, come è stato il nostro venire al mondo. Lì per lì ci è apparso subito un regalo, siamo stati stupefatti della grazia dell'essere liberati, dell'essere posti nella vita appunto. Però fatti pochi passi nel deserto, di fronte alle difficoltà del cammino, la fame, la sete, la precarietà dell'esistenza, quello che manca appunto, i figli di Israele hanno cominciato a mormorare. Certo, mormoravano contro Mosè e Aronne, ma la mormorazione arrivava a Dio, perché il mormorare è sconfessare la gioia iniziale, è sconfessare lo stupore, la gratitudine. Fossimo morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà. Già si può descrivere la nostra vita a me più profondamente di così. La mormorazione, la scontentezza, la vita delusa, no, la mancanza di speranza, l'assenza di fede con cui viviamo, è il frutto di questa incomprensione. I figli di Israele, dice Gesù ai giudei, non hanno capito, non hanno riconosciuto nel passaggio del mare una promessa, della quale ci si può appropriare soltanto mettendo a prova la vita. Come fai a ricevere la promessa? Se non inserendola nella vita, se non vivendo nella speranza, appunto. La promessa della vita che ti viene fatta all'inizio diventa tua poi vivendola, la devi vivere. Questa è la prova. Hanno visto in quel passaggio solo una fortuna, un miracolo, a Bergamasco si dice diversamente, una roba così, capito, che ci è andata bene. Hanno visto il regalo della libertà soltanto qualcosa di cui ci si poteva appropriare senza pagare nessun prezzo. Fate a guardarsi in giro con queste categorie, cioè a spaventarsi. Quanto è stupido l'uomo, quanto è egoista, quanto è prepotente, quanto è presuntuoso, no? Quanto è incapace di essere obbediente a questa grazia che gli è data, no? Che lo farebbe intelligente, forte, generoso. Cioè tutti qui credo, ma appena nati, avete visto, appena nati ormai, hanno tutto il diritto di aver tutto, hai capito? E se gli manca qualcosa si mettono a urlare tutti. E se c'è qualche fastidio gli salti, saltano addosso. Se sbagli a parcheggiare ti ammazzano qua. Dopo tutti arrivano a dire, ma io il peccato non so cos'è. Certo, non sai cos'è la libertà. Non sai cos'è la grazia. E anche sulla manna, questa gente che ha perso il senso della grazia e si lamenta soltanto, si butta sulla manna con avidità, con ingordigia, senza porsi in alcun modo la domanda decisiva, cos'è questo? Manu, cioè questo è l'uomo, cioè l'uomo è uomo quando tutto ciò che sta vivendo suscita in lui la domanda cos'è, da dove viene, guardando in alto. Siccome si sono buttati sulla manna avidamente, senza chiedersi cos'è mai questo, si sono stancati della manna, sono stati subito delusi, non se ne può più di un cibo così insulso, così leggero. Pensate, quanti di noi si staccano dalla Chiesa perché non se ne può più di un cibo così insulso? Qualcosa che ti dà la carica, hai capito? Carica animale, si intende, no? Perché il cibo così insulso che ti fa chiedere cos'è la vita, cos'è il pane, cos'è la vacanza, appunto. E questo pane così leggero che scende dal cielo ti indica cos'è, da dove viene. Ma questo non ti dice più niente, no? Sono stufo di una roba così. Ma quello che riguarda qui poi riguarda tutta la vita, così, perché poi c'è un'eccitazione di mangiare le cose, ma si è subito delusi, evidentemente. Perché la manna, perché il cibo che ogni giorno ci nutre non deluda, è necessario che esso non sia messo precipitosamente in bocca, quasi che con la sola bocca ne apprezziamo il valore. Ma è necessario che noi gli diamo un nome, che tenga viva l'iniziale meraviglia. Che cos'è? Cioè, se noi ci rapportiamo al cibo con la bocca animale, di riempire la bocca, sta roba qui, appunto, come diceva Gesù, va nel ventre e nella fogna. Perché la cosa che mangiamo ci dia la vita, occorre che essa sia accompagnata da una parola, che risponda a una domanda. Cos'è? E Mosè risponde, è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Aveva ragione Gesù, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Signore, il Padre mio. Ma voi fin da allora non avete alzato gli occhi fino al cielo, vi siete precipitati sul cibo. E per questo quel cibo non vi ha dato la vita, siete morti. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. E questo peccato dei padri, dice Gesù, lo ripetete voi, i figli, moltiplicazione dei pani appunto, no? In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato dei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. E dice, cioè, ma cos'è questo pane? Dov'è? Cos'è questo pane che dura per la vita eterna? E Gesù dice, cibo di vita eterna è compiere l'opera di Dio. Senti che roba. È lasciare che Dio operi in noi. Questa è la parola di Dio, no? La rivelazione di Dio. L'opera di Dio in noi è credere nella sua parola, in colui che egli ha mandato. L'opera che può dare la vita per sempre è dunque la fede in Dio Padre, fatto conoscere dal Figlio che egli ha mandato. E questo ci fa capire allora la struttura del pane di vita, la struttura della vita, la struttura della creazione, del rapporto di Dio con noi. Cioè tutti i beni mediante i quali Dio sostiene la nostra vita sono solo segni. Tutto ciò che c'è nel mondo è tutto ciò che mi dà la vita, agli occhi, alle orecchie, alla bocca, alle mani, no? Tutto. È solo segno, che non può essere apprezzato solo con la bocca, cioè perché sta roba qui è capace di sostenere il mio bisogno materiale, ma per darci la vita, per essere apprezzati nella maniera giusta, i beni di cui noi ci nutriamo ogni giorno devono diventare una parola. L'uomo non vive di solo pane, ma della parola che esce dalla bocca di Dio. Guardate che qui c'è, perché la creazione, il racconto della creazione inizia con questa figura. Anche lì c'è un cibo, anche lì c'è la proposta del cibo con la parola. E il peccato consiste invece nel provare avidamente il cibo per sentirlo con la bocca, bello da vedere, buono da mangiare, non si resiste, non si accetta il comandamento che è legato al cibo. E tutta la Bibbia descrive tutta la storia umana come questo mangiare senza parola, senza fede appunto, no? E si capisce perché se tutti i figli di Adamo sono così, sono animali voraci, che non aspettano la parola ma si buttano sul cibo. Che immagine splendida dell'uomo, della civiltà in cui viviamo, no? Quando il figlio, il secondo Adamo, il figlio giusto di Dio, arriva, viene presentato nei Vangeli, le tentazioni nel deserto, come colui che risponde al diavolo, non di solo pane vive l'uomo, quando li trasforma i sassi in pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E questo riassume tutto il Deuteronomio, cioè la rilettura dell'Esodo, la manna. Mosè, non lo so, io dico che questa roba qui che Giovanni riporta come il litigio di Cafarnao è una cosa che fa capire, almeno a me mi sembra che mi aiuti a capire alcune cose della mia vita, di sicuro, è un po' anche nostra. Alla luce di questa rivelazione, di questa fede, riesco a capire un po' di più dove sta la povertà della mia vita, l'aridità della mia vita, la mia delusione, la mia continua mormorazione, la mia incapacità a vivere, la mia irriconoscenza, la mancanza di stupore, la mancanza di dolcezza, di pietà, di tutto, capito? Tutte le cose di cui poi si dice, no? Mi pare che vengano da lì, mi pare che venga da lì. E possiamo anche leggere a questa luce la povertà degli uomini di questa società sviluppata. Questi sono uomini che hanno tutto ciò che può servire a riempire la bocca, fino a vomitare. E tuttavia vivono oppressi dalla delusione, dal non senso, diciamolo pure francamente, dalla paura della morte. È tutto molto connesso, no? Cioè la società dei consumi è chiaramente in funzione dell'occultamento della morte. Da questo mi pare un'evidenza. Perché oggi in questa società si nasconde la morte, si banalizza la morte, se ne toglie il mistero. E perché non c'è nessuna risposta? Perché si è mangiato tutta la vita in una maniera per la quale non c'è più risposta. E quindi questa società, che ha tutto ciò che può servire a riempire la bocca, soffre di delusione, di mancanza di senso, si dice in maniera più nobile, no? Quello che manca agli uomini di queste società non è il pane, ma la parola. E certo, questa evoluzione strana della modernità, sa, mio papà e mia mamma vivevano nella modernità forte, illusa dell'urbanesimo, l'industrializzazione, la Topolino, l'elettrodomestico, la casa piastrellata, l'appartamento dei figli. Non si sono capacitati del perché questi figli che si sono trovati lì tutto, in realtà gli sputano addosso, hai capito? Sono tristi, sono delusi. Cioè non hanno capito, non capivano, non potevano capire che quel tipo di motore della storia non poteva produrre che delusione. La questione della modernità avanzata Cioè la prima modernità è quella forte, che ha costruito i beni per riempire la bocca, ci ha fatto passare dalla povertà al benessere, no? La povertà, la modernità matura, quella che si chiama la postmodernità, in realtà sta spompando l'individuo. Cioè, ma questa cosa, perché cosa? Cos'è questo? Il crollo delle speranze, il crollo delle ideologie, il crollo del consenso, che lo si vede dappertutto, la perdita di senso della politica, della sessualità, di tutto. Cioè, cos'è che si tiene insieme oggi? Se non il fatto che ogni individuo cerca il benessere suo e basta. Ma questo è una specie di inferno, sta diventando una specie di inferno se andiamo avanti così. Noi dobbiamo ritrovare le speranze da mettere insieme. La crisi dell'educazione, il non capire perché a questi figli che si dà l'ira di Dio e mille possibilità diventino poi, per fortuna poi restano uomini, per fortuna recuperano, ma per alcuni anni diventano così brutti, così scontenti, così maleducati, così brutti appunto. Da che cosa viene? Dal fatto di riconoscere che in tutto sto bailan qui non c'è nessun senso da condividere. Facciamo la comunione anche stasera, dai, nel senso che comunque poi bisogna cavarsela giorno dopo giorno e comunque mettiamo in questa comunione tutte queste ansie di una folla famelica e dispersa. Mi pare che il Vangelo ci obblighi a avere questo senso della dispersione della folla, questa ansia per l'uomo, appunto. D'altra parte noi per primi, perché non è che c'è la folla e siamo noi, c'è il Signore e la folla, ma noi siamo nella folla. E quindi ricevendo la comunione portiamo al Signore così l'amicizia per questi nostri fratelli, perché poi abbiamo la percezione che nessuno di noi è stato a mettere in piedi una realtà così e nessuno di noi quasi ci può fare niente. Bisogna trovare qualche bandolo, anche se in un piccolo angolo, bisogna cominciare a prendere in mano un filo, ognuno. Uno non può aspettarsi che la storia poi si ricrea con le impalcature, bisogna prendere i fili della propria vita, no? E chiediamo al Signore che rompa la durezza dei nostri cuori, che ci dia qualche giorno in cui vinciamo questa ostinata mormorazione, così ingrata, così cattiva, così depressiva, no? E faccia vincere questa avidità impaurita, egoista che ci circonda, e accenda invece in noi la fame del pane vivo, quello che discende dal cielo. Mi sto riappacificando, quando un po' di anni fa quando mi diceva il pane degli angeli mi irritavo, hai capito? Dice no, questo degli uomini. Adesso comincio a capire che si può dire il pane degli angeli, il pane del cielo, lo si può dire con molta umanità. Quello che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Preghiamo perché da questo umile grande mistero dell'Eucaristia scaturisca il dono della nostra fede e della fraternità. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Siamo uomini tristi e un po' lamentosi, Signore. Tentati spesso dalla nostalgia del passato, dove riposano le nostre piccole e uniche certezze. Aiutaci a riporre nell'oggi della vita la nostra speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Siamo viaggiatori inquieti, Signore, per le strade del mondo, sempre alla ricerca di piccoli entusiasmi e rassicurazioni, ma incapaci di decidere. Aiutaci a scegliere Te, a credere in te, a sperare in te. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tu ci vieni incontro, Signore, nel nostro umano e fragile bisogno di cibo, per educare e convertire la nostra fame. Aiutaci a rendere il nostro desiderio più giusto, più libero, più eterno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E poi, Signore, c'è l'altra fame, quella di tante persone che senza colpa subiscono e muoiono di questo bisogno. Aiutaci, anche come comunità cristiana, a lasciarci coinvolgere e inquietare da questa ingiustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che nel sacramento del tuo corpo e del tuo sangue hai posto la sorgente dello Spirito che dà la vita, fa che la tua Chiesa, spezzando il pane in tua memoria, diventi il germe dell'umanità nuova, a lode di Dio Padre, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.